soul dell'avvenire. Storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Un radiodocumentario a cura di Claudio Agostoni.
Buongiorno. Per raccontare la storia della Stax bisogna conoscere la sua città, Memphis. Ed è per questo che in questa prima puntata di questa serie di radiodocumentari parleremo proprio di Memphis. Put on my blue suede shoes and boarded the plane, touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis. E parleremo di Memphis passeggiando per le sue strade. Lo faremo, perlomeno inizialmente, con alle spalle una vecchia canzone di Mark Cohen, Walking in Memphis.
Hovered round his tomb, but there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel?
Say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Un lume acceso sopra un mobile, accanto a un vecchio televisore in bianco e nero, un posacenere colmo di mozziconi di sigarette, le tazze da caffè in evidenza e il Memphis Press appoggiato sopra uno dei due letti. È rimasta così dal 4 aprile del 1968 la grigia stanza 306 al secondo piano del Lorraine Motel, dove Martin Luther King, appena arrivato in città per partecipare alla marcia degli spazzini, venne assassinato da un colpo di fucile alla testa mentre stava conversando in balcone con i suoi collaboratori. Nessuna cospirazione, fu l'isolata azione di un folle, di One Crazy Man, al secolo Earl Ray, a eliminare il reverendo King, secondo la versione ufficiale, a cui nessuno però crede. A cominciare dalla commissione d'indagine creata dal Congresso. Neanche questa commissione ci ha creduto. Come d'altronde era successo a Dallas qualche anno prima e come succederà ancora solo due mesi dopo, con la morte di Bob Kennedy, la sera di una vittoria decisiva per le primarie democratiche del 1968, con i d'ombra di un'America impaurita.
I have some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee.
È la voce di Bob Kennedy che annuncia al paese l'uccisione di Martin Luther King.
To love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States.
Oggi il Lorraine Motel non esiste più. È stato trasformato da tempo in uno straordinario National Civil Rights Museum che ripercorre la storia di Martin Luther King e più in generale quella del Movimento per i Diritti Civili, che ha visto Memphis svolgere un ruolo di primo piano. Il museo richiede almeno un paio d'ore, anche più se lo si vuole visitare bene, perché è molto ricco. Come dicevamo, si ripercorrono le principali tappe della lotta per i diritti civili, dalla Color Line ai Race Riot, da Marcus Garvey a Malcolm X, dalla ricostruzione delle microcelle dove Martin Luther King venne rinchiuso nel 63 al bus di Rosa Parks, sì, proprio quello, è lì, nel museo. Come detto, l'ultima tappa è nella camera dove era alloggiato King prima dell'assassinio e nulla è stato toccato da quel giorno. Prima di uscire sul balcone, dove venne ucciso, una grande scritta: No Turning Back. E allora, per conoscere Memphis, conviene partire da qui, prima ancora che da Sua Maestà Elvis, per provare a comprendere l'anima di questa sfuggente città, dove gli operai della nettezza urbana in sciopero manifestarono con un cartello appeso al collo con la scritta I'm a man, rivendicando diritti e pari dignità. Primo passo di una rivoluzione che 50 anni dopo avrebbe portato alla Casa Bianca il primo presidente nero della storia americana. Ma c'è una storia che vi voglio raccontare per arrivare ad Obama. Ed è la storia che riguarda un medico di origine italiana. Se quel giorno del 1958 Martin Luther King avesse starnutito, probabilmente Obama non sarebbe mai diventato presidente. Ron Naclerio all'epoca aveva solo un anno, oggi ne ha 63 e allena la squadra di basket del Cardoso, uno dei licei pubblici più prestigiosi di New York. La foto di suo padre, Emil, insieme al leader del movimento per i diritti civili, Martin Luther King, è la prima cosa che si nota entrando nel suo ufficio, nonostante il caos delle decine di articoli appesi alle pareti che raccontano le vittorie sportive dei suoi ragazzi. Emil Anthony Naclerio, figlio di immigrati campani e siciliani, fu infatti il medico che operò d'urgenza Martin Luther King, vittima di un attentato nello storico quartiere afroamericano di Harlem. Se non gli avesse salvato la vita, il futuro premio Nobel non sarebbe diventato l'icona mondiale che conosciamo. Naclerio gli regalò altri 10 anni di vita, il decennio decisivo, quello in cui furono raggiunti i traguardi più importanti nella lotta contro la segregazione razziale negli Stati Uniti. Quando arrivò in ospedale, le condizioni di Martin Luther King erano gravissime. Aveva un tagliacarte di 18 centimetri conficcato nel petto. Sarebbe bastato un colpo di tosse a cambiare il corso della storia. O, come dissero i medici, uno starnuto. Ogni secondo era prezioso. La lama avrebbe potuto lacerare l'aorta. Il padre di Ron corse in ospedale con lo smoking, perché quel pomeriggio era un matrimonio. Non sapeva ancora chi fosse la persona ferita. Lo capì solo quando riconobbe il giovane sulla barella. In sala operatoria percepì il nervosismo dei colleghi e decise di prendere in mano la situazione. Fu un lungo e delicatissimo intervento. Il 20 settembre del 58, Martin Luther King, allora 29enne, si trovava a New York per presentare il suo primo libro, Da Bloomstein. Aveva scelto il grande magazzino sulla 125esima strada per il suo valore simbolico. Negli anni 30, infatti, il boicottaggio «non comprare dove non puoi lavorare» costrinse il proprietario ad assumere i primi commessi neri. King stava autografando le copie del libro Stride Toward Freedom, Marcia verso la libertà, quando fu avvicinato da Isola Wave Curry, un'afroamericana con disturbi psichici. La donna lo accoltellò, ferendolo quasi mortalmente. Ancora oggi le motivazioni del gesto restano poco chiare. Martin Luther King la perdonò e si batté in seguito per la sua impunità. Tra il medico e Martin Luther King nacque un'amicizia che durò tutta la vita. Il figlio Ron è orgoglioso di possedere una lettera vergata da King che testimonia questa amicizia. Una lettera su cui si può leggere: «Caro dottor Naclerio, vorrei esprimerle tutta la mia gratitudine per aver preservato la mia vita. La prego, sappia che io ricorderò la sua gentilezza per sempre. Spero che abbia ricevuto il nostro dono. È solo un modo per ringraziarla di tutto quello che ha fatto, per avere alleggerito il peso di un periodo difficile della nostra vita. A lei e ai suoi cari, i migliori auguri di un 1958 felice e pieno di salute. Sinceramente suo, Martin Luther King». Per i più curiosi, posso dire che il dono a cui fa riferimento King è un portafogli. Come dicevamo, al biglietto di cui sopra seguì una fraterna amicizia. I due si incontravano ogni volta che potevano. Erano anni di grande tensione sociale. Il medico divenne una sorta di eroe per la comunità afroamericana dopo l'operazione. e ovviamente per i razzisti invece divenne una persona da disprezzare. Questo non impedì comunque al dottore di continuare ad esercitare e a lavorare in quel di Harlem. Ecco, quello starnuto mancato permise alla storia di fare il suo corso. Nel 1963 King pronunciò durante la marcia di Washington il celeberrimo I Have a Dream. 50 anni dopo, al suo secondo mandato, il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti, Barack Obama, ha giurato su una Bibbia di pelle nera, con le pagine sgualcite dall'uso e ingiallite dal tempo. Era quella che Martin Luther King portava con sé durante i suoi viaggi e che teneva tra le mani anche quel tiepido sabato pomeriggio di settembre a Harlem, quando venne accoltellato.
Yes, 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 it's time. We all come together. Ha ha. Barack Obama.
Yes, we can do it.
Barack Obama.
Possibles feels better than the cute doubts. Political change, critical claim, all in attempt to rebellish the reign of a power to the people, so that we may develop the sequel. For living in love, for the peaceful, pushing the envelope, honoring all of the work, paying attention to reason, dipping our feet and deeper than moderate work, teaching minds of a new height, seeking finds of a new life. This is the meaning of outreach. When it's out of reach, we still fight.
Barack Obama.
Yes, we can be.
Barack Obama.
Sentire questa ormai vecchia canzone su Barack Obama, col popò di presidente degli Stati Uniti che c'è adesso, fa decisamente impressione. Io sono Claudio Agostoni e voi state ascoltando il Soul dell'Avvenire, storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis.
Thank you.
Per conoscere la storia di Memphis bisogna conoscere quella di Beale Street. E per farlo chiediamo un aiuto a Mario Maffi, autore di quella che è un po' la Bibbia per chi vuole conoscere la storia e la cultura che è nata sulle rive, intorno alle rive del Mississippi. Ha scritto un libro che si chiama proprio Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle radici dell'America, tascabili il saggiatore. E andiamo a leggere qualche estratto proprio relativo a Beale Street.
A Memphis è difficile non precipitarsi subito a Beale Street, che da Riverside Drive, dal fiume, corre in direzione est per un paio di miglia, attraversando downtown e arrivando fino ai bordi dell'estesa Midtown. È una via strana, Beale Street. Se ci andate di mattina è quasi deserta, pigra e assonnata, il passo lento, la bocca impastata. Si riscuote nel pomeriggio, prende vita ed energia, e la sera è tutta un lustrino, psichedelia e stroboscopia, chiasso e movimento, musica e alcol e tanto kitsch. Se Beale Street potesse parlare, cantava e suonava W.C. Handy nel famoso Beale Street Blues del 17.
Ho visto le luci della Gaia Broadway e Old Market Street giù fino alla Frisco Bay. Ho gironzolato per il Prado e giocato alla Bourse. Ho visto le sette meraviglie del mondo e molti sono i posti dove sono stato. E allora, gente, datemi retta. Prima vedetevi Beale Street.
Beale Street è un'altra delle vie del blues e il legame con il Mississippi ha sempre segnato la sua storia. Un'immagine del lungo fiume di Memphis a fine 800 ce la rivela: strada fangosa che dal costone roccioso scende direttamente alle acque, insieme sua salvezza e sua dannazione. In origine, quando ancora si chiamava Beale Avenue, era un luogo di residenza per benestanti. Poi, verso la metà dell'Ottocento, cominciarono ad aprire alcuni negozi e magazzini legati al commercio fluviale e ad arrivare i primi gruppi di neri liberi, freedmen, che si ingrossarono durante la guerra civile e l'occupazione della città da parte delle truppe nordiste, e in particolare dei battaglioni di colore. Nel 1866, a guerra conclusa, il sentimento ambivalente della città nei confronti del Nord alimentò i violenti disordini razziali che scoppiarono proprio nell'area di Beale Street, tra soldati neri, smobilitati e poliziotti irlandesi. I primi disordini di una serie piuttosto disturbante. Poi arrivarono epidemie di febbre gialla e fu un brutto colpo per la città, che fece bancarotta e per alcuni anni dovette rinunciare alla propria indipendenza amministrativa e finanziaria. Nel frattempo, però, la popolazione nera di Beale Street era cresciuta, e non solo quella. C'erano banchi di pegno, negozi d'abbigliamento e grandi magazzini di proprietà di ebrei, saloon, teatri e drogherie tenute da italiani, trattorie greche, lavanderie e ristoranti cinesi, commercianti irlandesi, tedeschi e francesi. L'area si configurava come un'autentica piccola città dentro la città, con le sue diverse etnie e stratificazioni sociali. Agli inizi del Novecento la strada era diventata un'arteria vivace, animata da una moltitudine di persone diverse: marinai, portuali e scaricatori, braccianti delle terre intorno, venditori di abiti e di cappelli, di fritture di pesce gatto, il banchetto della verdura di Tony e il carretto di frutta di Joe Spinoza, erboristi e cartomanti, medici e dentisti, residenti e curiosi. C'erano quindi i locali in cui si giocava d'azzardo. C'erano i caffè, saloon come il celebre Pee Wee's, aperto da Virginio Maffei già nel 1884 e poi di proprietà dei fratelli Pacini. Sul suo bancone dei sigari nel 1909 W.C. Handy avrebbe scritto Memphis Blues, il primo blues a essere messo su carta. Thank you.
Sfumiamo Memphis Blues di W.C. Handy e proseguiamo a leggere qualche scampolo dal libro di Mario Maffi sul Mississippi, qualche pagina appunto dedicata a Memphis.
Poi c'erano le accademie di biliardo come l'Avalon, il Rex, il Monarch. Quest'ultimo, uno dei locali più loschi e violenti della città, era noto come il castello degli uomini scomparsi. E poi i nightclub, dove si esibivano le prime jug bands, e i teatri come l'Orfeum, dove capitava che recitasse anche Sarah Bernard, il Bel Gallina Building, metà albergo e metà ristorante, i cinema, come il Desi Theater, dove nel 29 si tenne la prima St. Louis Blues, e Bessie Smith vi giunge in limousine accompagnata da W.C. Handy. Poi i club delle confraternite, le logge massoniche, i bordelli dietro l'angolo della terza e della quarta e accanto le austere chiese battiste. Intanto, dal fiume e dalle campagne intorno, a creare il tessuto connettivo di tutto ciò, giungevano il blues, il ragtime e attraverso successive ibridazioni e trasformazioni molecolari il jazz. E Beale Street esplose sulla scena di Memphis come Basin Street era esplosa su quella di New Orleans. La sua età d'oro ebbe inizio intorno al 1890 e termine nel 1916, quando la ventata di moralizzazione che accompagnò l'entrata in guerra degli Stati Uniti colpì la sua vita notturna. Oggi, dopo un lungo periodo di declino, Beale Street è una via strana. Come in molte altre città d'America, il kitsch è in agguato a ogni passo, alimentato da un turismo aggressivo e pervasivo. Eppure sono ancora molti i vecchi edifici densi di storia e storie, ed è gustoso passeggiare scrutando nelle facciate, cercando il passato nel presente, cogliendo i cambiamenti e le persistenze. Per il resto la fanno da padrone il business della musica e quello del turismo. E se il primo, nella strada del blues e del rhythm and blues, ha comunque le sue belle attrattive, locali, concerti dei grossi nomi, musicisti di strada, i negozi di dischi e di libri, il secondo si traduce in una sequenza di negozi al neon pieni di paccottiglia colorata, su cui domina incontrastato il King of Kitsch, lui, Elvis the Pelvis, probabilmente il più celebre cittadino di Memphis.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a
a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Povera e seducente, decadente e vitale, spesso in prima fila quando si tratta di stilare classifiche sulle metropoli più pericolose, Memphis è sempre stato un luogo pieno di contraddizioni, ma anche di grande vitalità e di singolari innovazioni, con una spiccata attitudine imprenditoriale che si riversò anche in campo musicale, in una città dove la ferrovia, il fiume e le highway sembrano essere nate per congiungere people to the music. Non è casuale che qui la contaminazione di blues, gospel e country abbia dato vita a uno strano e ibrido sound in seguito chiamato rock and roll. Eppure, ogni tentativo di organizzare e istituzionalizzare una sorta di comunità musicale da queste parti si è quasi sempre rivelato un fallimento. La musica di Memphis, ha scritto Robert Gordon in It Came From Memphis, è un qualcosa che è stato prodotto da un gruppo di disadattati sociali in una stanza buia nel cuore della notte. Nessun disc jockey, banchiere, comitato o grande vecchio a tirare le fila. Così, quando nei primi anni 50 un ragazzo proveniente dall'Alabama di nome Sam Phillips aprì lo studio di registrazione Memphis Recording Service e due anni più tardi una vera e propria etichetta discografica, la Sun Records, ecco, quando questo ragazzo aprì questo studio di registrazione, convinto che il blues meritasse un pubblico più numeroso di quello tradizionalmente legato all'uomo di colore del Mid-South, furono in pochi a non considerare questa idea come semplicemente folle. Ma il ragazzo dell'Alabama era capitato nel posto giusto, al momento giusto. Quel nuovo giorno e quella nuova opportunità, evocati da Phillips per spiegare il nome e il simbolo della nuova etichetta discografica, arrivarono un po' a sorpresa. Un'arida giornata estiva del 1953, quando un giovanotto timido e insicuro, che aveva uno sguardo di disperato bisogno che emergeva dai suoi occhi, fece il suo ingresso alla Sun, accolto da una donna bionda di 35 anni, rinchiusa in un elegante completino di cotone, Marion Kessler, passata alla storia come colei che scoprì Elvis Presley. Il rock and roll aveva trovato il suo profeta.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe.
L'esperienza della visita agli studi della Sun Records è, perlomeno per me, ma non penso solo per me, qualcosa di indimenticabile. Per quanto turistico, con oltre 200.000 visitatori l'anno, l'ex studio, piccolo e buio, trasmette realmente emozioni musicali. Bob Dylan baciò il pavimento quando entrò per la prima volta al Sun Studio. Alle pareti c'è la storia della casa discografica, buffi abiti di scena, cimeli provenienti da ogni parte d'America, poster, manifesti di vecchi concerti e dischi di ogni tipo e forma. Una giovane ragazza dai capelli blu, gli occhi furbi alla parlata un po' troppo local, conduce gli avventori attraverso un veloce ma puntuale tour della Sun, infromezzato dall'ascolto di brevi spezzoni registrati di alcune canzoni che hanno reso questo luogo così famoso. Qualcuno balla, qualcun altro sorride appena, una signora inglese addirittura si commuove, rievocando momenti di antica gioventù. Scendiamo poi lungo una ripida scala di legno a chiocciola che ci conduce davanti all'ingresso dello studio di registrazione. La scrivania di Marion Kessler è ancora lì, con tanto di telefono e targa con nome, a imperitura memoria. Un tempo anello di congiunzione tra la strada e la gloria. In fondo alla sala un'esibizione sfarzosa di storiche chitarre, microfoni originali del tempo e una foto appesa alla parete che riporta le lancette dell'orologio ad un pomeriggio d'inverno del 1956. Carl Perkins stava registrando accompagnato da Jerry Lee Lewis al piano quando si presentarono alla Sun Johnny Cash, chiamato da Sam Phillips per altri motivi, e Elvis Presley, che passava di lì per un rapido saluto. Nel giro di 20 minuti si ritrovarono tutti insieme in studio di registrazione per una delle jam session più curiose e anomale della storia della musica americana, passata alla storia con il nome di Million Dollar Quartet. Nelle orecchie il suono prodotto da questi quattro mostri della musica e l'obbligo, come se fosse scritto, di andare davanti al microfono dove cantarono alcune di queste epiche canzoni per farsi immortalare dietro a quel microfono. Vi assicuro, potrà sembrare kitsch, ma se passerete da lì ci andrete anche voi. A Memphis c'è un'altra etichetta discografica che ha fatto la storia della musica e non solo di quella. Nelle puntate di questo radiodocumentario vi racconteremo la sua storia. Quello che segue adesso è un piccolo bignami. Uno squarcio di cielo in un tetto di nuvole, un pezzo di paradiso nell'inferno del razzismo. È la storia della Stax, l'etichetta discografica più sporca, felice, kitsch, orgogliosa, ruvida ed erotica d'America. And you give your love. A più di 60 anni, in una sola vita è morta e risorta, ha combattuto e ha perso, qualche volta ha pure vinto, clamorosamente, tra incidenti aerei e assassini, tra buoni e cattivi. tra prime donne e gangster, bianchi e neri, banche ed esattori, abiti troppo colorati e gioielli, Martin Luther King e Otis Redding. Una musica fiera, dura, indimenticabile, perché in un momento in cui bianchi e neri non potevano pranzare insieme, sedersi sull'autobus insieme, nuotare nella stessa piscina insieme, potevano al contrario fare musica insieme. Bastava entrare alla Stax. Lì non contava il colore della pelle, ma un altro molto più evidente, quello del talento. Tutto inizia per sbaglio. Jim Stewart, bianco, impiegato in banca di giorno, violinista country di sera, capelli a spazzola e occhiali alla Woody Allen, fonda nel 1957 il marchio discografico Satellite Record. Peccato che il nome esista già. Nel 1961 chiede aiuto alla sorella Aston Axton, un'insegnante di scuole medie, la cui unica educazione musicale viene dai dischi del figlio adolescente. Con pochi soldi messi da parte, rilevano un teatro in una zona malfamata, a sud di Memphis. Il loro pallino è aprire uno studio di registrazione per musica country. Il marchio è presto fatto. Stewart più Axton, uguale Stax. Né più né meno, l'hanno fregato una volta, non capiterà più. Estelle inaugura lì accanto un negozio di dischi, attende i clienti con la sua chioma a rosso fuoco d'artificio, gli occhiali da gatta e lo scamiciato a fiori. Mica facile il compito, quella è una zona di negri, di perdigiorno, di delinquenti. A lei però non interessa, anzi, quando si sparge la voce dallo studio e arrivano i primi neri, invece dei bianchi, lei strizza gli occhi e li fa entrare. Qui si viene per il talento, tuona con quel fare da poliziotta, non per la pelle. Tutti la rispettano, fa più paura essere discriminati per la musica che per il colore. Il teatro non è altro che un garage con due microfoni e un amplificatore, ma il successo, contro ogni previsione, non tarda. Viene da un gruppo sconclusionato, si chiamano Mar Case e incidono Last Night. A malapena sanno suonare gli strumenti. Jim storce il naso, Estelle piange dalla gioia. Ha ragione lei. Quando vanno in TV, impettiti come pinguini con gli abiti della prima comunione, i ragazzi bianchi del pubblico non credono alle loro orecchie. Nessuno, nemmeno Elvis, li aveva mai portati su un pianeta come quello. Una luna sgarruppata, bombardata dal razzismo, ma libera. Un satellite che viaggia su un'orbita veloce, ritmica, incalzante, che fa girare la testa e muovere le gambe, tanto che l'Atlantic Records, colosso della discografia USA, decide di distribuire i dischi Stax. Arrivano i nuovi talenti di Rufus e Carla Thomas. In autunno una band dalla Georgia si presenta per un'audizione. Tutto va come al solito, chiacchiere, caffè, tanti complimenti. È tardi e restano pochi in studio. Una delle band chiede se c'è tempo per ascoltare il loro autista. È un tipo alto e robusto che ha scaricato e caricato gli strumenti per tutto il giorno. Alla Stax non si dice di no a nessuno. Il tipo si chiama Otis Redding. Prende in mano il microfono e canta These Arms of Mine. These arms of mine. La sua voce prende le note come se avesse il potere di allargarle all'infinito. Ci può sentire le lacrime dentro, perché racchiude insieme rabbia e speranza. Yearning from wanting you, and if you would let them, Al Jackson, un musicista, è seduto in platea. Più tardi dirà che ha sentito i peli drizzarsi sulle braccia. che in quel momento ha capito che il soul, l'anima, è la musica del cuore. È nata una stella. Mentre fuori i cortei dei neri sono una galassia in esplosione, l'impegno diventa il nuovo marchio di fabbrica. Otis, aureola di capelli neri e baffetti a V rovesciata, canta in Respect: fammi pure del male, ma rispettami, perché il rispetto è tutto quello che chiedo. Intanto Stax diventa industria con l'ingresso di Al Bell, un ex DJ californiano che si trasformerà nella colonna commerciale del brand. La prima cosa che fa è comprare un poster con un termometro disegnato. Ogni lunedì mette una tacca rossa a seconda delle vendite. In basso $50,000, in alto $1,000,000. Dopo 2 mesi raggiunge il risultato, tutto va a gonfie vele, arrivano anche 2 nuovi talenti, Isaac Hayes e David Porter. Il primo finge di essere orfano, il secondo vende assicurazioni. Grazie a loro Stax diventa Soulville, la città del soul, per differenziarsi dai concorrenti di sempre, la Motown, l'etichetta più facile e commerciale. Stax significa durezza, adrenalina, lotta, erotismo. Motown, dolcezza, melodia, disimpegno. È la differenza tra funk e sweet. Nel 1970 a Memphis chiudono le piscine pubbliche ai neri, che di conseguenza si ritrovano tutti alla pozza del Lorraine Hotel. Un giorno che piove, tutti gli artisti sono nella suite, dove ormai si scrivono canzoni. Un tuono rompe il silenzio e Eddie Floyd, un musicista, si nasconde sotto il letto. Thunder, pensa. E poi inizia a improvvisare. Da lì nasce Knock on Wood, che dice: il tuo amore è come un tuono, un fulmine. Il modo in cui mi ami mi terrorizza. Meglio sbattere contro il legno. Gli fanno eco Sam & Dave con Soul Man. I pezzi scalano le classifiche, l'America balla. Nel 1967 danza anche l'Europa. La Stax Volt Review spopola e infiamma i giovani che da lì a poco incendieranno il 68. Non è solo Memphis, ma il mondo. Da una parte gli artisti Stax sul palco, con la voce e i completi color acido. Dall'altra il pubblico, nei prati, coi capelli lunghi e la voglia di fare un punto a capo. Poi, come in una sceneggiatura perfetta, sul più bello, arriva la tragedia. Una dall'interno. Otis, col suo velivolo, precipita in un lago nel Wisconsin. La TV inquadra una chiatta che cerca di ripescare la coda dell'aereo. Il bollettino è semplice, nessun sopravvissuto. Ma è un'altra disgrazia, un affare storico, che ingarbuglierà la Stax e il mondo intero. È sera, l'abbiamo raccontato in questa puntata. Sul balcone del Lorraine Hotel, Martin Luther King sta chiacchierando con un attivista. Alle 6 Samuel sente un rumore come di batteria. Si gira e vede King disteso a terra, un foro sulla guancia destra, da cui esce copioso il sangue. Niente sarà più come prima. La Atlantic Record rescinde il contratto. Tutto sembra perduto. Al Bell non si dà per vinto. Cambia il logo della Stax e ci mette 2 dita che schioccano, come per dire: clic, si ricomincia. Tutto va avanti e così succede. Stax e movimenti per i diritti civili procedono sugli stessi piani. Una sugli spartiti, gli altri per le strade. È il momento degli Staple Singer con Respect Yourself, un inno contro le discriminazioni di ogni genere. D'un tratto i cori delle chiese cantano le musiche del demonio. Nel 1962 Stax produce il film Shaft, la cui colonna sonora varrà l'Oscar a Isaac Hayes, il primo artista nero a riceverlo. In agosto si passa a Wattstax, un concerto che raduna tutti gli artisti di casa e 100.000 persone, quasi tutti neri, nel Festival di Los Angeles per la pace e la musica. È un successo clamoroso che diventerà film l'anno successivo. Intanto Stax viene distribuita da CBS con un accordo che presto andrà a rompersi. A questo fatto si aggiungono le spese folli degli artisti e il fallimento della Union Planters, la banca che sovvenzionava il marchio. Questa volta il razzismo, più latente ma non meno efficace, infligge un colpo durissimo e si chiude. È l'inizio del 1976. Tutto tace per quasi 20 anni, poi nel 2006 la Concord Records acquista il marchio e lo rinnova, ristampa il catalogo e inaugura una nuova collana, un'accademia e un museo. L'avventura continua con Ndambi, Angie Stone, Soul Live, distribuito da Universal. Non può finire, perché la musica sopravvive alla storia. Le nozze di Figaro di Mozart sono sopravvissute all'aristocrazia e alla rivoluzione francese. Il Trovatore di Giuseppe Verdi agli austriaci e alle vittorie su di loro degli italiani. You Are the Top e Let's Do It di Cole Porter al perbenismo e all'omofobia, come ha scritto Bono, leader degli U2 e fanatico della Stax nella canzone Pride. Ti hanno tolto la vita perché non potevano toglierti l'onore. Parlava di Martin Luther King, ma vale lo stesso per questa musica, che ha trasformato in suono e melodia il sangue, la rabbia, la passione e la vita di tanti grandi e piccoli uomini. Per oggi ci fermiamo qua. Avete ascoltato la prima puntata del Soul dell'Avvenire, storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Io sono Claudio Agostoni e vi do appuntamento alle prossime puntate, dove approfondiremo quello che oggi abbiamo accennato in questa sorta di piccolo bignami relativamente alla storia della Stax.
used to walk down that gravel road, walking with my grandma. Mississippi sun beaming down. I went to get some water. My grandma said, "Young'un, you can't drink that water." She said, "You drink from that fountain over there." Yeah. And that fountain had a sign. Said, "For colored only." I was so glad I had my grandma and my papa. No, I won't leave you out, Grandpa. My grandpa was so proud of me, y'all. I went down in Forest, Mississippi one time there. Didn't know no better. But I integrated a Washington. He would tell everybody, my grandbaby Mavis, she went up in that Washington and washed her clothes. And all the black ladies followed her on up in there. I'm proud of my grandbaby. I saw many more of those signs as I lived in Mississippi. I'm so glad I can say that I saw every one of those signs. Dr. King saw that every one